Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, oggi vogliamo continuare insieme a voi a riflettere sui doveri delle mogli e madri cattoliche. Chiediamo quindi alla Madonna, che è la mamma di tutte le mamme, di illuminarci e benedirci affinché possiamo trarre il maggior frutto possibile a gloria di Dio e a beneficio delle anime nostre, di tutte le anime che la provvidenza ci ha posto accanto. La scorsa volta avevamo iniziato questa nostra riflessione dicendo che essere mogli e madri cattoliche vuol dire fare bene quello che tutti dobbiamo fare per salvarci, in primo luogo proprio nei confronti di Dio, ecco, che è nostro Creatore, nostro Padre e nostro Salvatore. Quindi abbiamo parlato della fede e di come deve essere la fede di una sposa e madre cattolica e anche della preghiera, no? Che è necessaria per la nostra salute, la salute dell'anima, specialmente la preghiera del Santo Rosario. Oggi proseguiamo questa nostra riflessione, meditando su come incontrare Gesù nei sacramenti, soprattutto, ecco, nella confessione e poi nell'Eucarestia, che sono importanti nella vita, ecco, di un cristiano, sono, e anche e soprattutto, ecco, se vogliamo essere buone spose, buone madri, no? Senza di me non potete fare nulla, ci dice Gesù. È proprio dai sacramenti, infatti, che possiamo attingere la forza per vivere e camminare nel cammino spirituale. Siamo anche in un periodo molto speciale, tra poco sarà la Pasqua, quindi ripercorriamo insieme a Gesù quei momenti così sublimi del suo sacrificio, della sua offerta. Per salvarci, ecco, per salvare tutta l'umanità, per salvare tutti noi e ciascuno, no? Prima di morire il Giovedì Santo istituì proprio il sacramento dell'Eucarestia, Dio con noi, unico pane di vita eterna. Ed è proprio il caso di chiederci con i santi che altro poteva fare Dio che non ha fatto. Si è offerto a Dio Padre per espiare i nostri peccati, si è immolato per noi, per salvare le nostre anime, e ad ogni santa messa ripercorre il Calvario e si offre a Dio Padre. Obbediente, ecco, scende nel pane, nel vino, in corpo, sangue, anima e divinità, e lo fa per noi, per l'amore folle che ha per noi creature, per nutrirci di Lui. Dice infatti: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in Lui. Così il cuore eucaristico di Gesù, il centro del nostro cristianesimo, è sempre con noi, giorno e notte, nei tabernacoli di tutte le chiese, e ci attende, ecco, per donarci le sue grazie. Sicuramente oggi molte di noi, mogli, madri, siamo impegnatissime nel lavoro anche fuori casa e quindi diciamo spesso di avere poco tempo da dedicare alla salute della nostra anima. Che cosa grandiosa è invece Gesù con noi, no? Qualche tempo fa, una mamma della mia zona ha raccontato questo fatto. Si recava in ospedale per una visita con la sua bambina e con lei andò nella cappella dell'ospedale per salutare Gesù. In questo ospedale, che era da poco costruito, accanto alla porta con la scritta, ecco, cappella, c'è un'altra porta identica, dove c'è scritto sala per altri culti religiosi. Ecco, sappiamo ai giorni nostri, insomma, questo ospedale ha appunto dovuto mettere anche questa sala perché esistono persone di altro credo. Ecco. La bambina legge ad alta voce, chiede alla mamma: mamma, entriamo, la voglio vedere. E la mamma tentava in quell'attimo di organizzarsi qualche risposta, è tardi, un'altra volta, ma la bambina con la sua mano aveva già abbassato la maniglia, scoprendo che la porta era chiusa. Allora questa bimba ha guardato la mamma e le disse: ma perché è chiusa a chiave? Come fanno loro ad andare a trovare Gesù? Così la mamma spiega che in quella sala non c'è Gesù nel tabernacolo, no? Sono di un'altra religione, non. E la bambina disse proprio così, affranta: ma come fanno senza Gesù? Ecco, proprio così, come fanno senza Gesù? Noi sappiamo che oggi dobbiamo chiederci non solo come fanno coloro che professano una diversa religione senza Gesù, ma come facciamo noi cristiani cattolici a vivere senza Gesù, che nelle chiese la domenica ci andiamo forse in 10 ogni 100. E stiamo parlando della messa domenicale, che è di precetto, ecco, non andando alla quale siamo in peccato mortale. E per venire a noi madri, spose, pensassimo, ecco, a quante volte abbiamo sentito raccontare da tante nostre sorelle ai tempi delle nostre mamme, delle nostre nonne, che si alzavano ancora prima dell'alba per partecipare al divino sacrificio ogni giorno. E invece noi, che in alcuni casi potremmo disporre liberamente del nostro tempo, non sappiamo trovare in tutta la giornata un solo minuto nemmeno per andare a fare visita a Gesù che ci aspetta nel tabernacolo di ogni chiesa. Padre Pio diceva che se l'umanità capisse il valore di una santa messa, alle porte dovrebbero starci le forze dell'ordine per la ressa che ci dovrebbe essere. Oggi troviamo ressa alle entrate degli stadi, no? La domenica, forse ecco, nei centri commerciali oppure fuori dalle discoteche. Se pensiamo magari alle tribù di quei nostri fratelli che sono stati convertiti da poco nelle Indie, in Africa, dove proprio questi fratelli, che magari da molti di noi sono considerati selvaggi, percorrono miglia e miglia sotto qualunque intemperia per partecipare all'unica messa che un missionario celebra in una delle chiese sparse qua e là, a grandi distanze, no? In mezzo ai boschi, dove si trova l'unica comunità cristiana. Ecco, quei fratelli sanno che il tempo della messa è il tempo più opportuno che ci è dato per presentare le nostre suppliche al trono di Dio, poiché in quel tempo è Gesù Cristo in persona che là sull'altare adora, ringrazia, soddisfa, implora per noi e ci applica in tutta la loro pienezza i frutti dei suoi meriti e del suo sacrificio. Queste cose di fede, ecco, dimostrano con i fatti e non a parole di saperle proprio quegli ignoranti abitatori delle foreste, no? Come magari possiamo pensare. E invece noi, istruiti figli della civiltà, dimostriamo proprio con i fatti di ignorarle, visto che in chiesa non ci andiamo mai, no? È ancora più grave perché siamo cresciuti proprio nel cuore della cristianità, dove ad ogni passo abbiamo una chiesa e ad ogni ora una messa nelle nostre chiese la domenica. Ecco, chiese vuote ogni giorno e Gesù solo che così attende di donarsi a noi. Ecco. In un'intervista molto bella al cardinale Angelo Comastri, un'intervista in cui lui raccontava la sua vocazione, c'è un passaggio speciale quando parla della sua mamma e dice che lui era ancora molto piccolo. E capitava a volte che si svegliava che fuori era ancora buio perché sentiva qualche rumore e vedeva la mamma che si stava vestendo, no? Allora le chiedeva: "Dove vai, mamma?" "Vado in chiesa da Gesù." E così, dice il cardinale, pensavo fin da piccino: se Gesù è così importante nella vita della mia mamma, deve esserlo anche per me. E i nostri figli vedono in noi questo, che cosa ci vedono mettere al primo posto, no? Una cara amica che fa la catechista mi dice di avere in classe 17 bambini che quest'anno riceveranno la Santa Comunione e che ogni domenica, vengono lasciati davanti alla chiesa dai genitori perché vadano a messa. Ecco, questi bambini che non vedendo i loro genitori entrarci, no? Penseranno l'esatto contrario, no? Magari pensano: ma se Gesù non è così importante per i miei genitori, perché dovrebbe esserlo per me? L'esatto contrario. E davvero, non so se avete mai fatto caso, è capitato, si vedono questi genitori che lasciano i figli davanti alla chiesa, quasi, non dico lanciandoli dal finestrino, però non c'è il parcheggio, non c'è tempo, e sbrigati, esci subito perché poi mi si brucia il mangiare, insomma. L'esempio, no? Dicevamo l'altra volta che una mamma deve testimoniare con la forza dell'esempio, non delle parole, ecco. Quindi a nulla varrà dire ai nostri figli anche 100 volte al giorno di frequentare i sacramenti se poi noi per prime non poniamo questi sacramenti al centro della nostra vita. Oggi molte di noi lavorano anche fuori casa, ma per il bene, la salute, prima di tutto delle nostre anime, poi di quelle dei nostri cari, dobbiamo mettere come prioritaria occupazione, come santa occupazione, quella di ripulire la nostra anima dalle sue macchie e rinfrancarla col pane celeste. Ecco, e quanto più siamo occupate, tanto più è proprio a noi che è rivolto quel caro invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Alle volte, ecco, ci chiediamo qual è il segreto per cui tante donne che sono poste in condizioni molto più difficili delle nostre, no? Magari con tante tribolazioni, scarsa così, possibilità economica, forse anche tentate, o con problemi familiari enormi, più grossi dei nostri, eppure si sostengono sulla strada del bene e conducono una vita santa. Ecco, il segreto di queste donne è proprio la frequenza ai santi sacramenti, quindi confessione frequente, comunione con Gesù, che ci darà tante più grazie quanto meglio saremo disposte e preparate ad accoglierlo con le dovute disposizioni. Ecco, per ricevere degnamente Gesù nel sacramento dell'Eucarestia occorre preparare bene il nostro cuore che lo accoglie, no? Pensiamo con che cura Gesù viene accolto, ecco, sulla patena, nel sacro calice, no? Che sono puliti, sono maneggiati con cura, servono per qualcosa di sacro, ecco. E quello è metallo, seppur prezioso, metallo su cui solo si posa Gesù. E il nostro cuore, che invece è di carne, è vivo e lo assorbe Gesù, come deve essere pulito, preparato, no? Non può essere un immondezzaio, no? Ecco, dobbiamo prepararlo affinché venga tolto tutto ciò che può far dispiacere a colui che vogliamo alloggiare, no? Diceva Padre Pio questa frase. Ecco, e togliere, ecco, dal cuore ciò che fa dispiacere a colui che vogliamo alloggiare, perciò ciò che fa dispiacere a Gesù. Ecco, sotto gli occhi di tutti appunto è questa crisi in cui tanti cristiani si trovano. Forse ad avvertire la gravità di questa crisi forse non sono i cristiani, non siamo noi, perché ci troviamo al centro della crisi, no? E niente, nelle menti di molti cristiani ci sono alle volte idee confuse, disorientate, magari impastate di false verità. È sempre più basso il livello della speranza, anche del desiderio di Dio, del suo paradiso. Ecco, magari ci impegniamo tantissimo in cose che hanno una minore importanza, come la salute fisica, e dell'anima, che invece durerà in eterno, non ci preoccupiamo. Il nostro corpo sappiamo, ecco, che non durerà in eterno. Eppure quante cure, no? Quanto amore, quanta preoccupazione per la salute fisica nostra, dei nostri cari. E per l'anima invece, che sappiamo dura in eterno, poco, ecco, curiamo e poco ci impegniamo, ecco, a questo proposito. Quindi dobbiamo cercare veramente per fare pulizia, e noi donne siamo specializzate, vediamo bene quando in una casa, ecco, dobbiamo pulire, nei giorni in cui c'è luce anche i più piccoli granelli di polvere si vedono di più, si vede meglio, no? Nei posti più in ombra. Ecco, quindi alla luce proprio della parola di Dio dobbiamo cercare di guardare le nostre anime, di portare proprio al tribunale della penitenza un cuore sinceramente pentito, ecco, penetrato dal dolore dei propri errori, con un proposito fermo di volerlo correggere sempre di più in tutto, non solo per quanto riguarda i gravi disordini, che se ve ne fossero, insomma, bisogna proprio toglierli al più presto, ma anche alle mancanze veniali che comunque dobbiamo combattere per farci santi e per avvicinarci per quanto più possibile, ecco, a quella perfezione che Gesù Cristo ci addita, no? Dicendo siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Noi dobbiamo, ecco, non dobbiamo pensare che della confessione ha bisogno solo chi è grande peccatore e magari noi no, ecco, magari ecco, un sacerdote una volta fece questo esempio: due signore si dovevano confessare, il confessore chiede a tutte e due chi avesse più urgenza, no? Una molto umilmente dice: padre, io vengo io perché ho un grosso peso sull'anima. La seconda invece lasciò volentieri il posto alla prima, perché disse non aveva che piccolissime imperfezioni. Ecco, però se si pensa a quanto pesa un sasso di un chilo, che è grosso, e quanto può pesare un sacco di un chilo di finissima sabbia, ecco, pesano lo stesso chilo, però non, magari della sabbia sono piccoli granelli, non se ne avverte il peso, no? Ecco, è lo stesso le nostre piccole infedeltà che magari compiamo ogni giorno, no? E allora quando confessarsi? Senz'altro ogni volta che siamo nel peccato, immediatamente, se è un peccato grave, e anche solo con i peccati veniali. I grandi santi suggeriscono una confessione settimanale, ed essi stessi, che erano grandi santi, si confessavano quotidianamente. Un altro santo sacerdote ha suggerito all'anima di una giovane questo consiglio, no? Ha domandato: ogni quanto vuoi confessarti, regolati coi capelli, ogni quanto li lavi, una volta alla settimana, ecco, allora regolati coi capelli, vuoi avere i capelli più puliti dell'anima. È molto bello questo esempio, no? Tanta cura per lavarsi i capelli, si sporcano con facilità, tanto più la nostra anima. Ecco, poi possiamo pensare anche da chi confessarci, no? Poi parleremo in un'altra occasione, a Dio piacendo, del direttore spirituale e del confessore. Ecco, per quanto riguarda il confessore, per il potere ricevuto da Gesù, ogni sacerdote autorizzato dalla Chiesa può assolverci dal peccato in maniera valida, ma se si vuole crescere nella vita cristiana è meglio confessarsi il più possibile da un medesimo sacerdote, no? Nella scelta del sacerdote occorre pregare molto, ecco, che sia un uomo ricco d'amore, l'amore di Dio, equilibrato nei giudizi, e che ci aiuti a sentire sì la bellezza del perdono, ma anche la bruttezza del peccato, no? È conveniente il solito confessore, perché se ogni settimana mi rivolgo a lui con gli stessi peccati, magari anche gravi, ecco che mi ammonirà, perché vedendo in me la poca determinazione a correggermi, si scorderà: la scorsa settimana hai fatto la stessa mancanza, ma allora vuoi deciderti, no? Ecco. Dobbiamo stare attenti anche alle tentazioni nei riguardi del confessore, perché non dobbiamo farci tentare dal fatto che ci vergogniamo di dirgli a un sacerdote, o ancora peggio, è un uomo come me, mi confesso con Dio direttamente. Ecco, queste sono proprio tentazioni, diciamo, del demonio, perché se Dio stesso ha voluto dare ai sacerdoti il compito di impartirci questo sacramento, quando ha detto a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi, non possiamo mica pensare noi di saperne più di Dio, ecco. Oppure pensiamo sempre mi vergogno di ciò che pensa il sacerdote, però di fronte a Dio dobbiamo pensare che al di là della grata Gesù stesso c'è, perché è così. E quindi non dobbiamo, ecco, farci prendere da questo pensiero, ma magari pensare che, ecco, il figlio il prodigo che disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre lo accoglie, lo abbraccia e organizza una festa perché suo figlio perduto è tornato. Quindi non si deve avere vergogna di confessare i peccati, no? Ma bisogna vergognarsi di farli, no? Ecco, quindi questo, non cadiamo in questa tentazione che ci blocca fuori dal confessionale. Ecco, con quali poi disposizioni dobbiamo disporci alla confessione? Si tratta di un sacramento e quindi occorre arrivare proprio ben preparate e raccolte già dalla sera precedente. Per esempio, si può fare un esame di coscienza, come bisognerebbe fare, no? Ogni sera, e meditare magari sulle verità eterne, sul giudizio, sull'inferno, il purgatorio, il paradiso, sulla passione di Gesù, e poi esaminare la nostra condotta. Ecco, in un momento di silenzio, di quiete, ci verranno certo facilmente in mente con le mancanze che abbiamo fatto, e con l'animo contrito possiamo proprio pregare col cuore, dicendo a Dio di darci la grazia l'indomani di purificare l'anima, ecco, nel Santo Sacramento, e chiedere, ecco, proprio la grazia della contrizione del cuore, che è un dono di Dio. Ecco, poi è bene chiedere aiuto alla Madonna, no? Che ci ottenga proprio le più buone e sante disposizioni, che ci accompagni lei, ecco, al confessionale, no? Ci tenga per mano, ci guidi, e anche al nostro angelo custode, che ci aiuti a ricevere proprio meno indegnamente possibile questi santi sacramenti. Ecco, se non si è disposti a confessarsi bene, non bisogna accostarsi al sacramento della confessione così con superficialità, perché si commette veramente un nuovo gravissimo peccato, un sacrilegio, perché si calpesta un dono di Dio. Ecco, qualcuno che ha conosciuto Padre Pio ricorda che alle volte, ecco, usciva tuonando, no? Dicendo: cosa ti vuoi fare, la doccia col sangue di Gesù? Ecco, farsi la doccia, no? Così, senza pensare che è un sacramento, ecco, senza dare il giusto valore. Ecco, ora possiamo così fermarci per una breve pausa musicale e ci ritroviamo fra poco. Ave Maria. Ecco, ben ritrovati, cari fratelli e sorelle, Ave Maria. Continuiamo la nostra meditazione per le spose madri cristiane nell'incontro proprio con Gesù nei sacramenti. Stavamo parlando della confessione, no? Abbiamo finora parlato, ecco, proprio così, delle disposizioni con le quali dobbiamo accostarci alla confessione. Ecco, e dobbiamo ricordare che prima di tutto ci vuole, ecco, proprio un accurato esame di coscienza, no? Ecco, abbiamo spiegato quando confessarsi, da chi confessarsi, ecco, e che bisogna confessarsi bene tenendo presente che è un sacramento. Ecco. Allora, è doveroso proprio esaminarsi a partire dall'ultima confessione ben fatta. Ecco, per esaminarsi bene non ci si deve confrontare con quelli che sono i criteri nostri, che molto spesso o sono di manica larga, oppure se siamo persone così troppo scrupolose, siamo ferme sempre, gira, rigira con questi tormenti, questa malattia dell'anima, e non riusciamo a uscirne. Ecco, tantomeno chiedendo opinioni alla gente, ecco, che in troppi casi niente, è Dio che è giudice, quindi sa Dio, ecco, e in questo caso Dio attraverso il sacerdote, no? E, ecco, molte volte quando ci si esamina si fa spesso in fretta, senza fare un silenzio interiore doveroso, facendo male l'esame di coscienza, tutta la confessione ne risente un po', ecco, negativamente. Dobbiamo proprio esaminarci sui doveri verso Dio, sui doveri verso il prossimo, verso noi stesse, verso il marito, verso i figli. Dobbiamo farlo alla luce dei 10 comandamenti di Dio, non con altre regole, ecco, e porre proprio attenzione a questi doveri che noi come spose e madri cattoliche, ma che ciascuna cristiana, ecco, deve avere. Possiamo chiedere al nostro padre spirituale di aiutarci, indicarci, non so, qualche formula per fare un buon esame di coscienza e cercare proprio di accusare con molta umiltà tutti i nostri peccati, a partire da quelli più gravi, sia quelli fatti, ecco, con le opere, con i pensieri e anche con le omissioni, perché anche questo è peccato, no? Il mancato bene che possiamo fare, ecco, spesso ce ne dimentichiamo. Ecco, adesso solo per qualche spunto di riflessione leggiamo un'idea, ecco, di esame di coscienza, di guida. Per esempio, quando ci interroghiamo nei nostri rapporti nei confronti di Dio, dobbiamo pensare se abbiamo mai fatto la comunione in stato magari di peccato mortale senza essersi prima confessati. Purtroppo ci sono persone che dicono: ma sì, non sei andato a messa la domenica, non hai fatto, non ti preoccupare, fai lo stesso la comunione alla prima occasione e poi ti confessi. Ecco, questo non è corretto. Oppure quando magari abbiamo nominato il nome di Dio, della Madonna, dei Santi, ecco, bestemmiandolo anche mentalmente, oppure appunto alle feste comandate non siamo andati a messa, abbiamo fatto così dei giuramenti sulla Madonna, sui Santi, abbiamo omesso di pregare la mattina e la sera, oppure abbiamo magari partecipato a sedute spiritiche, ci siamo rivolte a maghi, cartomanti, medium, oppure, ecco, non abbiamo santificato la festa domenicale lavorando senza un vero e grave motivo, senza una necessità, ecco. Magari così abbiamo combattuto e contrastato alcune verità di fede. Abbiamo in passato votato a favore, ecco, dell'aborto e del divorzio, abbiamo così profanato la santità dei luoghi sacri perché ci siamo vestite in maniera indecente. Ecco, magari durante le confessioni passate abbiamo nascosto per paura o per vergogna qualche peccato grave, magari siamo arrivate fino lì, poi dopo conoscendo il confessore, ecco, spesso c'è questa tentazione, dobbiamo ricordarci sempre, ma è di fronte a Dio? Ecco, allora, oppure abbiamo dubitato volontariamente di qualche verità di fede, siamo state superstiziose, non abbiamo difeso la fede cristiana quando veniva attaccata. Ecco, poi chiedere sempre, perché bisogna, ecco, essere prudenti in alcuni casi, però, ecco, oppure così non ho dato buon esempio in chiesa, o girandomi, non facendo la genuflessione al tabernacolo, sono stato distratto, non poco raccolto, pregato male, con fretta. Ecco, chiedersi se abbiamo sempre messo Dio al primo posto, oppure abbiamo così onorato e venerato altri idoli come i soldi, il lavoro, ecco, il successo, o me stesso al primo posto. Questo è nei confronti di Dio. Poi nei rapporti con il prossimo, per esempio, no? Ho trattato gli altri in modo offensivo, ho ferito qualche persona, poi ecco, ho ucciso anche attraverso l'aborto, no? Odio qualche persona, l'ho calunniata gravemente, sono in lite con qualcuno, non so, dei profondi rancori, ecco, convivo con un uomo e non sono così sposata, vivo cristianamente la castità nel rispetto, ecco, del mio caso, non so, sono fidanzata, sono sposata, ecco, ho cercato di educare i miei figli dedicando il tempo, consigliandoli, correggendoli quando era necessario, ho dedicato tempo e attenzione al coniuge, ecco, quindi proprio tante domande dettagliate nei confronti dell'educazione anche dei figli, ecco, nei confronti del coniuge. Ecco, mi sono adirato, ho perso la pazienza, non ho usato carità, ecco, tutte queste domande proprio ci aiutano ad esaminare bene la nostra coscienza, passare al setaccio. Ecco, una santa suora suggeriva di domandarsi sempre: ma io ho amato? Ecco, anche quando correggo, anche quando, qual era l'oggetto, la mia preoccupazione era l'amore o era determinare me stessa, portare me, ecco, o era la voglia che venisse fuori l'amore di Dio, ecco. Allora, dopo l'esame di coscienza, bisogna passare all'accusa dei propri peccati, no? Quindi confessare tutti i peccati sicuramente commessi, sicuramente mortali e magari sicuramente mai confessati. Basta un dubbio su uno di questi tre punti perché cioè bisogna proprio parlare al confessore, anche se abbiamo un dubbio che uno sia un peccato mortale, perché ci vogliono alcune condizioni, però dobbiamo in maniera sincera accusarci di ogni peccato, e anche quelli di cui siamo incerti. Ecco, il nostro dovere per i peccati che non abbiamo magari confessato in passato, ecco, dirlo. E poi così in maniera proprio precisa, il più precisamente possibile, anche indicare, ecco, la natura, la quantità del peccato, senza divagare giustificandosi, ecco, giustificando il perché abbiamo peccato in questa, ma se non è strettamente necessario. Ecco, dopodiché bisogna, ecco, provare proprio così un dolore, ecco, un dispiacere di aver agito contro la volontà di Dio, perché questo ha danneggiato la sua gloria e non è stato il nostro vero bene, no? Ecco, nel Vangelo ricordiamo due episodi in cui il dolore è arrivato fino alle lacrime, no? Pietro che rinnegò il Signore, ma poi pianse amaramente, no? Il Signore nella sua perfezione tre volte aveva peccato Pietro e tre volte ha permesso di riparare chiedendo: mi ami tu Pietro? Ecco, per tre volte. Poi la peccatrice pentita che bagnò addirittura con le sue lacrime i piedi di Gesù, no? La Maddalena. Ecco, noi dobbiamo chiedere di provare un dolore sincero, ecco, e cercare di sentire che non siamo più disposti a fare ciò che purtroppo abbiamo fatto. Ecco. Quando ci si confessa, generalmente c'è un dolore un po', ecco, imperfetto, che è la paura dell'inferno. Però sarebbe molto raccomandabile chiedere, domandare questo dolore perfetto, che è il dispiacere di aver offeso Dio, di aver crocifisso Gesù e di aver ferito, ecco, l'intera Chiesa. Quindi chiediamo, domandiamo la perfetta contrizione del cuore. Ecco, e poi dobbiamo fare un proposito proprio di non peccare più. Quindi, se il dolore riguarda il nostro passato, il proposito riguarda il nostro futuro. Quindi dobbiamo avere nel cuore il fermo impegno, la ferma volontà, ecco, che non vogliamo tradire più l'amore di Dio, no? Quante confessioni magari vengono fatte senza, ecco, senza questo proposito, magari davanti al sacerdote ci si limita a fare un resoconto del passato senza impegnarci con una volontà ferma, sorretta poi dalla grazia, di far sì che quel passato non si ripeta nel futuro. Ecco, quindi può tornarci utile proprio, ecco, perché ci aiuta poi a essere prudenti, no? Il fatto di temere che qualche nostra cattiva abitudine possa portarci a cadere ancora nel peccato non vuol dire che ci manca il proposito, però col proposito sincero è così che ci impegniamo non solo a evitare il peccato, ma a fuggire le occasioni prossime di peccato. Ecco, quindi se so che cado in quel peccato, certo, magari, ecco, di oziare davanti alla televisione, cerco di non accenderla, perché sennò è chiaro che poi ricado nel peccato, no? Ecco. Quindi, infine, dobbiamo fare proprio con devozione e prontezza la penitenza che il sacerdote ci impartisce. Quindi preghiamo di avere la contrizione perfetta, il proponimento di non commettere più per il futuro il peccato, e facciamo con devozione al più presto la penitenza che ci viene imposta dal confessore. Ecco, non fare la penitenza che il sacerdote mi affida è anche questo peccato. Ecco, quindi adesso abbiamo proprio visto che nel cammino della vita noi, così madri e mogli, possiamo assomigliare alle volte, no? A un viaggiatore stanco, che così ha una vita, una via un po' faticosa, con spesso dei fardelli pesanti, no? Però magari siamo ricoperti dalla polvere delle nostre umane debolezze. Ecco, però non dobbiamo lasciarle sull'anima nostra, dobbiamo, ecco, riposarci, nutrirci, per ripigliare lena. Per far questo dobbiamo ripulirci proprio da questa polvere, fermarci e sapere bene che solo nei santi sacramenti troviamo questo ristoro benedetto di cui abbiamo bisogno. Quindi la confessione, prima di tutto, sarà proprio il bagno salutare in cui immergere proprio l'anima nostra, che così si ripulirà, ecco, si risanerà. E solo così potrà poi riacquistare nuovo vigore, no? Nuova vita. Ecco, questi santi sacramenti, quindi, proprio come canali e mezzi con cui il Signore ci comunica le sue grazie, dobbiamo proprio conoscerli, accorrere e approfittare, per prima di tutto, ecco, prima di tutto per noi, e per dare anche il buon esempio ai nostri figli, i quali non potranno mai prendere nella dovuta stima, né impareranno a frequentarli mai, se noi genitori e noi madri non ci accostiamo a questi sacramenti. Abbiamo parlato della penitenza con frequenza e con fervore. Ecco, come la scorsa volta, concludendo concludendo la meditazione sulla preghiera, abbiamo meditato che c'è così solo un modo migliore di pregare, che è quello proprio alla scuola della Madonna. Anche per la confessione lasciamoci portare, ecco, dalla mamma del cielo, per mano e nel suo grembo, no? C'è un bello scritto, ecco, di Santa Teresina, che dice che lei, ecco, si rivolge alla Madonna prima di ricevere la comunione, perché dice: la Vergine Maria si affaccenda attorno a me, mi toglie prestamente il grembiulino sudicio e riannoda i miei capelli con un bel nastro o con un semplice fiore, e ciò basta per farmi apparire graziosa e farmi sedere senza arrossire al banchetto degli angeli, no? Ecco, allora anche noi così dobbiamo avere questa confidenza. La Madonna, davanti a questo senso proprio di smarrimento e di confusione in cui siamo noi, in cui comunque versa il mondo, proprio ci invita da Fatima a rifugiarsi nel suo cuore immacolato, così il nostro cuore potrà palpitare con il suo in un incessante atto di amore, no, al Signore. E è proprio come una mamma che, quando, non so, arriva il bambino in casa che è caduto in una pozzanghera, tutto infangato, scarpe, vestiti, entra in casa, sta per arrivare il papà, allora la mamma prontamente lo lava, lo ripulisce, se ci sono strappi sul vestitino lei li rammenda, no? Per farci belle, per presentarsi al padre, no? E così farà la Madonna con noi se le chiediamo aiuto, nel vedere le nostre mancanze, ecco. E nel suo cuore immacolato, battito dopo battito, proprio in quel cuore impareremo ad amare, soprattutto se ci entriamo spogliati di noi stessi, ecco. Allora sì che la Madonna può rivestirci con il manto delle sue virtù. Allora lasciamoci portare da lei con la fiducia di piccole figlie, entriamo in questo cuore, no, della mamma di Dio, che è il luogo più vicino a Gesù, la via più sicura per arrivare al Padre, no? È proprio la stessa che Dio ha scelto per diventare uomo. E, ecco, allora lasciamo la nostra umanità, entriamo nel cuore della mamma, chiediamole aiuto e lei sicuramente ci aiuterà a rivestirci proprio di bellezza divina, ecco. E, ecco, come hanno fatto i grandi santi, no? Fra cui San Pio, chiediamo proprio alla Madonna di accoglierci nel suo cuore immacolato e di aiutarci a trasformarci per Gesù. Ecco, terminiamo qui per oggi la nostra meditazione. Un caro saluto a tutti. Ave Maria.